www.redigio.it e la storia continua. Un geniale scienziato sul palco della ghigliottina. Tra le molte vittime innocenti che la rivoluzione francese immolò sull'area sanguinosa della vendetta e della follia, ben poche godettero di una così pronta riabilitazione come Antonio Lorenzo Lavoisier. L'insigne chimico, la cui mente profonda ed enciclopedica aveva radiato la sua luce dell'ultimo scorcio del Settecento. È bastato solo un momento a far cadere questa testa e probabilmente 100 anni non basteranno a riprodurne una simile. Così fu detto dopo la morte di Lavoisier, e quella frase sta a significare che la nobile figura, ciecamente spezzata dalla macchina orrenda, già risorgeva nello spirito delle genti, avvolta da quell'imperatura fama. Ed onore e ricchezze, studioso di diritto e cultore di belle lettere nell'adolescenza, più tardi appassionato indagatore di misteri delle scienze fisiche e naturali, il grande parigino, già a 23 anni, nel 1766, si guadagnava una medaglia d'oro all'Accademia delle Scienze per una monografia sul miglior sistema di illuminare le vie di una città. E negli anni successivi la genialità della sua mente lo conduceva ben presto alle celebri esperienze sulla combustione e sulla respirazione. L'esistenza di Lavoisier fu tutta una mirabile ascesa sulla via delle più belle conquiste dell'umano intelletto. In lui si può ravvisare infatti il fondatore della chimica moderna, dalla quale fissò numerosi principi e leggi fondamentali. La stessa bizzarra terminologia scientifica degli antichi, i quali chiamavano ad esempio aria guasta l'azoto, aria defluorigistificata l'ossigeno, ed ella fissa e aria fissa l'acido carbonico, fu sostituita da Lavoisier con una nomenclatura geniale e rigorosa. Ma la gloria non accontentava il grande chimico, il quale non fu immune dal più vivo desiderio della ricchezza, e il pur discreto patrimonio ereditato dai genitori non gli era difatti sufficiente né per lo sfarzo, tanto caro alle persone da bene in quei tempi, né per l'acquisto degli strumenti necessari per le sue ricerche. Per questo divenne appaltatore generale, entrando come socio in quella potente compagnia finanziaria che era la Ferme Générale, che acquistava dallo Stato il diritto di riscuotere le imposte indirette di consumo. Ed allora volle fare innalzare un gran muro intorno a Parigi per porre un argine al contrabbando, che largamente veniva praticato. Ma fu un'idea disgraziata, perché quella vera costruzione, rimasta in piedi fino alla metà del secolo scorso, non servì purtroppo che a rendere impopolare il nome dell'appaltatore. Non si può dire, in vero, che il denaro raccolto con tali arti fosse mal investito. I numerosi scienziati coi quali Lavoisier, uomo di carattere aperto e dolce, era in intimità di rapporti, e tra costoro possiamo anche ricordare il nostro Volta, nel recarsi a visitare il suo laboratorio, avevano la sorpresa di scorgervi una sorta di macchine nuove e portentose. E se noi osserviamo le incisioni che adornano una delle opere del Lavoisier, possiamo rievocare il godimento spirituale di quelle elette adunanze durante le quali con studi e esperimenti si andavano schiudendo nuovi orizzonti a una scienza allora ben poco progredita. In un angolo della sala appare, tutta intenta a prendere annotazioni, con una penna d'oca, una donna sul cui capo troneggiava una monumentale parrucca, secondo il malvezzo dell'epoca. È la consorte dello scienziato, leggiadra creatura, disegnatrice ella stessa delle incisioni, innamorata pazza del marito. Per rendersi degna di lui e potergli riuscire in aiuto, la signora Lavoisier aveva persino voluto studiare il latino e l'inglese. Talvolta gli studi dell'illustre chimico si svolgevano in altri luoghi, come ispettore generale della Regia delle Polvere e Salnitri. Egli aveva provveduto a impiantare una grande industria per la fabbricazione artificiale del nitrato di potassio. Si compivano dietro suo ordine numerose prove degli esplosivi in aperta campagna, di una delle quali, il 27 ottobre 1788, per poco egli stesso non rimase vittima. E in una tenuta campestre, la Voisier soleva eseguire interessanti esperienze di agricoltura. I coloni sinceramente lo amavano, perché più che una passione, egli era un amico affettuoso, sempre disposto a dividere le loro pene. In tempo di carestia lo si vide perfino vendere sotto costo le derrate alimentari, allo scopo di recare sollievo alle popolazioni immiserite. E un'altra volta egli stesso diede a mutuo una cospicua somma a due piccole città, senza pretendere alcun interesse. Ma la sua vita trascorreva di solito a Parigi, dove, oltre all'Accademia delle Scienze, tutte le commissioni di studio desideravano annoverare tra i loro membri quell'infaticabile lavoratore, che riusciva a ripartire saggiamente il suo tempo fra gli affari pubblici, le ricerche di chimica e le indagini finanziarie ed economiche. Tale era Antonio Lorenzo Lavoisier. In qual modo la sua terra avrebbe ricompensato tali benefici? E arrivano le tempeste rivoluzionarie. La risposta giunse, tragica e assurda, con la rivoluzione. Senza timore, Lavoisier aveva assistito allo scatenarsi della bufera. Benché uomo del passato, fedele alla monarchia, egli non era rimasto del tutto insensibile, con la sua anima generosa, a quelle idee umanitarie e in gran parte utopistiche che si erano rapidamente diffuse e generalizzate. Ma aveva preferito non immischiarsi nelle beghe politiche di quegli anni turbinosi. Eppure, lentamente, approfittando della confusione cagionata dal governo popolare, le sinistre figure dei maligni e degli invidiosi, simili a viscidi rettili, cominciarono a farsi avanti, a tendere insidie e a minacciare il nobile scienziato che tanto sovrastava ad esse con la testa del suo spirito. E già nell'agosto del 1789, in occasione del trasporto di una certa quantità di polvere da sparo, Lavoisier, che presenziava all'operazione, per poco non veniva incitato dalla folla parigina, la quale, sobillata da alcuni facinorosi, sospettava che si stesse tramando una manovra contro rivoluzionaria. Poco appresso, il bieco Marat, cultore egli stesso di scienze e geloso della fama del Lavoisier, tentava sulle colonne del Amico del Popolo la sua prosa infame di denigrare quel grande. «Io vi denuncio il corifero dei ciarlatani, signor Lavoisier, figlio di uno spilorcio, apprendista chimico, appaltatore generale», eccetera, eccetera, eccetera. E la società degli appalti veniva presto liquidata. La stessa sorte toccava successivamente all'Accademia delle Scienze, abolita dai repubblicani al pari di tutte le istituzioni ereditate dal vecchio regime. La minaccia si faceva ogni dì crescente per l'ex appaltatore generale, ma sembrava che egli non se ne preoccupasse. Già rassegnato com'era la prospettiva di dover perdere da un giorno all'altro tutte le sue ricchezze. Purtroppo la folla, il mostro immane dalle mille teste e dall'anima fanciullesca, ebra di sangue e di potere, reclamava di più, e il dì 14 novembre 1793 la Convenzione Nazionale faceva incarcerare i principali ex appaltatori affinché rendessero i conti del loro operato. E la Repubblica non vuole sapienti. Era quel fatale 1793, era l'anno degli omicidi più sanguinosi e delle battaglie più aspre, in cui da un arresto seguiva quasi sempre la condanna capitale. Parve prima che Lavoisier non volesse darsi per vinto. Sfuggito miracolosamente, cercò scampo presso un vecchio usciere dell'Accademia delle Scienze, che dimorava al Louvre. Ma poi, pentito, desiderando dividere la sorte dei colleghi, andò a costituirsi. Trascorsero alcuni mesi di prigionia, durante i quali le diverse commissioni scientifiche invocarono la scarcerazione del loro membro più illustre, mentre gli amici influenti, e molti di essi erano stati da lui generosamente beneficati, preferirono disinteressarsi, per viltà o gelosia, dalla sorte di quell'infelice. E così ogni speranza si dileguava, e i 31 appaltatori dovevano comparire di fronte al tribunale rivoluzionario. Era il 19 floreale, anno secondo, praticamente l'8 di maggio del 1794. Il tribunale del sangue veniva chiamato a giudicare sui presunti abusi compiuti da quei miseri dell'esercizio della loro professione 20 anni prima. Non si trattava quindi di delitti contro la rivoluzione, ma ciò nonostante era pronunciata ugualmente la sentenza, che suonò di morte per tutti gli appaltatori, eccettuati tre soli che godevano della protezione di Robespierre. Lavoisier era tra i condannati. Si racconta che il presidente Confinhal, quasi a giustificare l'esacrando verdetto dei giurati, esclamasse: «La Repubblica non ha bisogno di sapienti, è necessario che la giustizia segua il suo corso». Ma il crudele magistrato dimenticava, fra l'altro, che se in quel momento le armi repubblicane riportavano tanti successi contro un nemico invasore, ciò si doveva in non piccola parte al genio di colui che aveva saputo dotare le artiglierie francesi di esplosivi formidabili, assai superiori per efficacia balistica a quelli di ogni altro esercito. E non si curava neppure di quel grandioso libro di chimica che il prigioniero aveva cominciato a scrivere in carcere e che, se fosse stato condotto a termine, avrebbe indubbiamente costituito un eccelso monumento della scienza. Ma Lavoisier non doveva finire la sua opera. Soltanto poche ore dopo la sentenza, il grande scienziato, vittima del tradimento degli amici e della ferocia del popolo, saliva con tranquilla fierezza il palco della morte. www.redigio.it. E la storia continua.